Grazie, buonasera a tutti innanzitutto per essere ancora una volta accorsi così numerosi ad un dibattito su questi temi ormai da diversi anni. Devo dire Centro La Torre, ma anche altre istituzioni come la CGIL, Magistratura Democratica, ma anche in sede scientifica, come i seminari sul sistema di potere criminale organizzati dall'Università di Palermo in collaborazione col Consiglio Superiore della Magistratura, hanno portato avanti sul tema appunto dei rapporti tra sanità, sistema amministrativo di gestione della sanità, ma altresì sistema di potere politico mafioso che spesso con quell'altro sistema instaura rapporti di varia natura. Ecco, da oltre 5 anni sostanzialmente questo tema viene, grazie appunto al lavoro di tutti questi attori, di tutti questi protagonisti, analizzato e scandagliato in tutte le sue componenti. E devo dire che il libro dell'autrice che oggi si presenta, di Selene Tocco, in qualche modo ha questo grande merito di riuscire a ricomporre le varie componenti di questo dibattito degli ultimi anni. È una sorta di summa, di sintesi molto efficace e molto ben rappresentata di quanto appunto è stato fatto. E perché ogni tanto bisogna anche ricordarsi, diciamo, delle origini di questo tema per capire quello che è emerso, per capire anche soprattutto come affrontare il prossimo immediato futuro. E se ricordate le origini dell'analisi del tema dei rapporti tra mafia e sanità, riconduceva spesso il tutto a situazioni occasionali, contingenti, in cui si poteva accertare la prestazione di qualche medico per finalità sanitarie, diagnostiche o chirurgiche a volte, allorché un mafioso, soprattutto appartenente ai gruppi di fuoco, quindi all'ala militare della stessa organizzazione, aveva bisogno di prestazioni sanitarie che non potevano comprensibilmente essere dispensate in modo ufficiale. Ecco, questo è stato un po' il trend storico che per tanti anni ha connotato questo tipo di ricostruzione. Mi ricordo, tanto per fare un esempio, forse tra i più noti, quando nella famosa inchiesta Golden Market, non a caso quella nella quale viene coinvolto poi uno dei principali esponenti delle inchieste più recenti, mi riferisco al dottore Cottarau, ad un certo punto venne pure fuori il ruolo di un medico che aveva nella propria lussuosa villa di Mondello allestito una sorta di sala operatoria nella quale Saro Riccobono e altri adepti della stessa famiglia mafiosa potevano all'occorrenza trovare comodo e indisturbato ricovero. Ecco, questi episodi specifici ovviamente non potevano da soli consentire di comprendere la complessità del tema dei rapporti tra mafia e sanità. Quando è che in realtà questo tema ha cominciato a diventare oggetto di un'analisi che andasse al di là di queste situazioni episodiche specifiche? Nel momento in cui si è presa consapevolezza di un dato di fatto, ossia che la sempre più progressiva, scadente qualità del servizio sanitario fornito dalle strutture pubbliche nella nostra regione, al pari di determinate condizioni presenti in tutto il territorio nazionale, va bene, e anche questa è un'altra parte di analisi molto importante che abbiamo pure svolto in questi ultimi anni, basta fare capo, e mi scuso per l'autocitazione, ma mi è più comodo, basta fare capo al secondo volume edito dalla professoressa Dino, Criminalità dei potenti e metodo mafioso, in cui è analizzato proprio sul piano nazionale, attraverso numerose inchieste giudiziarie, numerosi fatti di conoscenza dell'opinione pubblica, un trend che certamente ci vede accomunati al resto del paese, ossia il fatto che esiste nel nostro paese una gigantesca, colossale questione criminale che riguarda la sanità pubblica, per cui di fatto non vi è alcuna differenza, o non vi sarebbe meglio alcuna differenza, tra la Sicilia e il resto del paese, da Torino a Bolzano, passando per Bologna, non parliamo di Milano, sino a Palermo. Fenomeni di collusione, di corruzione, di concussione, di associazione a delinquere, addirittura di omicidi preterintenzionali commessi per finalità di lucro, di truffa, diciamo, sono costanti. Cosa rende, ecco, questo è il punto dell'analisi sulla quale noi abbiamo voluto in qualche modo, come dire, ambiziosamente, forse anche un po' rischiosamente scommettere, però credo che poi alla fine anche le pronunzie giurisdizionali in qualche modo abbiano confermato questo dato di partenza. Ecco, cosa rende peculiare il fenomeno in Sicilia rispetto che al resto del paese? Soprattutto alla luce, appunto, si diceva prima, di una sempre più scadente qualità dei servizi resi, soprattutto dal settore sanitario pubblico, alla collettività. Ebbene, ancora una volta la parola l'abbiamo dovuta dare a loro, cioè ai protagonisti in negativo di queste storie, ai mafiosi e a coloro che con i mafiosi hanno colluso in questi anni. E mi ricordo, già sin dal 2005, si metteva in evidenza come nei salotti buoni della nostra città importanti esponenti mafiosi programmassero in modo talora anche ossessivo, a dimostrazione dell'interesse attribuito appunto al settore sanitario per i loro fini, programmassero la gestione di tutta una serie di attività, non solo dei tradizionali appalti per servizi e forniture. In fondo, se ci si pensa bene, si ha un minimo di memoria storica, basta fare un flashback, andare al 1984, mi ricordo il famoso rapporto Grizzafi più 27, Grizzafi era del nipote di Bernardo Provenzano, parlava per la prima volta proprio della manipolazione delle procedure delle gare di appalto al civico per le forniture di beni e servizi, e quindi voglio dire, era certamente un'origine importante. Quello che però nel 2005 era il dato nuovo è che non era soltanto la gestione degli appalti, quindi il tradizionale classico settore di intervento delle organizzazioni mafiose ad interessare i mafiosi, ma soprattutto la gestione del personale, quindi il condizionamento delle nomine, sia a livello apicale sia a livello intermedio. E come ormai tutti sapete, l'attività di intercettazione, soprattutto prevalentemente l'attività di intercettazione svolta in questi anni, ha dimostrato quanto interesse l'organizzazione mafiosa abbia rivolto proprio a questi momenti, apparentemente banali, insignificanti o comunque riconducibili a tante altre storie di gestione clientelare delle procedure per l'assunzione di personale, ma in realtà, ed è questo il vero dato di novità appunto che è emesso, finalizzate ad assolvere ad un'esigenza strategica dell'organizzazione mafiosa. L'esigenza strategica è quella che collega la gestione, e quindi il condizionamento della gestione del personale, in relazione alla gestione anche di altri momenti, soprattutto quello politico clientelare, che per l'organizzazione mafiosa è altrettanto rilevante. Ecco quindi, come recita appunto il titolo del libro di Selene Toh, cioè il crocevia tra mafia e politica, viene proprio a realizzarsi nel settore della sanità pubblica, perché la gestione di questi momenti diventa funzionale alla realizzazione di interessi collettivi dell'organizzazione mafiosa indiscutibili, e che vanno ben al di là del momento specifico che riguarda la singola assunzione o il singolo condizionamento per la singola gara per la quale concorrono diversi medici. E questo al di là non può che essere appunto la necessità di controllare strategicamente non solo importanti settori della spesa pubblica, ma soprattutto ed in proiezione anche le ricadute di carattere politico che da questa l'organizzazione mafiosa ne ricava. Quindi l'elemento di novità che dal 2005 ad oggi si è cercato in qualche modo attraverso, voglio dire, questa multidisciplinarietà, quindi l'organizzazione sindacale, gli studiosi dell'università, i magistrati, gli osservatori della società civile, hanno consentito di pervenire proprio a questa, a mio avviso, importante conclusione, ossia che a differenza che in altre regioni del paese, dove la mala sanità è certamente presente tanto quanto che in Sicilia, non basta ricordare forse il caso della clinica Santa Rita, ma si può ricordare anche il caso delle valvole cardiache a Torino, che ha fatto decine e decine di morti, spesso inconsapevoli, di pazienti ai quali venivano inserite delle valvole cardiache di produzione brasiliana assolutamente inidonee a fronteggiare il rischio cardiologico evidenziato, e però utilizzate perché in virtù di un rapporto di tipo corruttivo col direttore generale dell'epoca, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo, a mio avviso, ha consentito quindi di comprendere che in realtà il fenomeno della mala sanità in Sicilia dipende anche dal pesante condizionamento che l'organizzazione mafiosa esercita a tutti i livelli dell'apparato, soprattutto pubblico. Dico pubblico perché per converso l'organizzazione mafiosa ha saputo dimostrare anche come, anche qui con una sapiente, lucidissima strategia di governo delle strutture imprenditoriali, delle strutture economiche, al contrario, privilegiasse nell'apparato privato, nell'apparato sanitario privato, destinazione non solo di ingenti risorse economiche e finanziarie, spesso stornandole da quelle pubbliche attraverso anche procedure illegittime di gestione della spesa pubblica, ma costituendo all'interno di settori privati anche momenti di connubio ulteriore tra imprenditoria vicina o organica all'organizzazione mafiosa e appunto gli interessi economici veri e propri. Dove peraltro ad un certo punto diventa anche difficile distinguere esattamente il lecito dall'illecito, perché in alcune di queste strutture si è venuto a realizzare anche quella fase di finanziarizzazione del capitale mafioso, del capitale cioè proveniente dalle estorsioni, dagli appalti pubblici condizionati, e quindi con gravi e talvolta anche insuperabili difficoltà di accertamento probatorio per dimostrare giudiziariamente quantomeno l'esistenza di questi fenomeni di riciclaggio. Quindi credo che il grande passo avanti che si è compiuto in questi anni, a mio avviso, sì, devo stringere, ecco, almeno le questioni essenziali credo che debbano essere messe sul tappeto, a mio avviso ci consente di capire intanto quello che è accaduto nella nostra regione, ma direi anche in altre parti del paese, ma soprattutto ci deve consentire di comprendere come impedire che in un prossimo futuro tutto quello, o anche oggi, si realizzi. È chiaro che in questo compito, diciamo, di prevenzione, ovviamente la magistratura non può che avere un ruolo intanto di indicazione delle linee guida che sono emerse dal proprio operato, ma poi in concreto non può far nulla, perché spetta soprattutto all'amministrazione e alla prevenzione cercare di impedire il ripetersi di questi fenomeni. Però per esempio vorrei anche sottoporre alla vostra attenzione un'ulteriore direttrice di analisi che in questi anni abbiamo cercato di privilegiare, che a mio avviso non è meno importante di quella che vi ho in qualche modo esposto, sinteticamente forse anche un po' confusamente esposto, ma che parte intanto dall'universo mafioso. In realtà noi abbiamo tentato anche un percorso diverso. Abbiamo detto, proprio perché la mala sanità non è una specificità siciliana, ma è una costante in qualche modo nazionale, allora proviamo a fare un ragionamento diverso. Partiamo dall'analisi interna ai macro e ai microcosmi della nostra sanità, e analizziamone la gestione, l'andamento, verifichiamone, cioè la rispondenza alle norme primarie e secondarie, per capire se effettivamente al proprio interno il sistema quantomeno presenti deficit di legalità, intendo di legalità formale. Per fare questo lavoro l'unica strada seriamente percorribile è quella di analizzare l'attività dei giudici contabili. Oggi abbiamo a questo tavolo anche un magistrato della giurisdizione amministrativa, molto contiguo a quella della giurisdizione contabile, però ecco, e quindi ci può dare dal suo punto di vista ulteriori riflessioni e ulteriori dati di conoscenza, però non c'è dubbio che se noi analizziamo fino ad oggi, se volete, io lo faccio ogni anno, i dati della giurisdizione contabile, quelli che provengono cioè dall'analisi del bilancio regionale, anche in materia di sanità, ma anche dall'analisi dei bilanci delle singole ASL, e allora ci rendiamo conto davvero di un universo straordinario e che con rammarico, vorrei dire, in qualche modo è stato analizzato soltanto a distanza di tempo per comprendere certi fenomeni, certi trend involutivi del nostro sistema amministrativo e penso, sono anzi convinto, che se questa analisi, supportata appunto da quella del lavoro investigativo della magistratura penale, fosse stata fatta con 10 anni di anticipo, probabilmente si sarebbero impediti determinati fenomeni di intreccio tra condizionamento mafioso e realtà amministrativa. Cosa voglio dire in concreto e chiudo, poi lascio questo tema eventualmente alla riflessione e al dibattito ulteriore. Voglio dire, e anche di questo vi è traccia nel volume, ampia traccia nel volume della professoressa Vino, che per esempio analizzare il trend della spesa pubblica in Sicilia attraverso la destinazione a singole voci, mi riferisco al 118, mi riferisco alla spesa farmaceutica, mi riferisco alla spesa soprattutto per il personale, che in materia di sanità continua ad essere ancora oggi, a prestare fede ai dati del rendiconto della regione siciliana del giugno scorso, costituisce la maggiore voce di spesa, ma correlativamente è affiancata da una voce sempre crescente di spesa per consulenze a professionisti esterni, il che è elemento di una schizofrenia del sistema incredibile, perché non è possibile che nella nostra regione vi sia in percentuale rispetto al territorio nazionale la maggiore spesa per personale sanitario e però si ha sempre bisogno di dare consulenze a professionalità esterne. Io sottopongo un dato giuridico, che sia chiaro, non politico, perché io non faccio politica, sono un magistrato e quindi parlo di diritto. Ed è chiaro che però in questa ricostruzione, ripeto, dei giudici contabili emergono elementi di irrazionalità e di schizofrenia incredibili, che a mio avviso sono proprio la sfida di un condizionamento illecito del sistema amministrativo. Ecco dove, secondo me, si realizza quella saldatura tra il momento repressivo penale e il momento della mala amministrazione, di tipo amministrativo, teoricamente riscontrabile in qualunque parte del territorio nazionale, non solo in Sicilia. Ancorché peraltro, se si analizza il bilancio delle altre regioni, questi elementi di schizofrenia non ci sono. Dunque, evidentemente, questa è la spia di qualcosa che attiene proprio a quel tipo di condizionamento del quale dicevamo. Ebbene, è confortante, e mi avvio davvero alla conclusione, leggere oggi le conclusioni del Procuratore Generale della Corte dei Conti, avvalorate anche dalla sezione giurisdizionale del nostro massimo organo di giustizia contabile, rilevare che intanto la spesa sanitaria rispetto agli anni precedenti avrebbe conosciuto una certa contrazione. Questo è un dato positivo, anche se rimangono moltissimi dati che ancora debbono trovare chiara soluzione. Ma ecco, torniamo al discorso che si faceva prima, alla luce di quello che è emerso, io credo che oggi chi governa la nostra sanità nella nostra regione, ma direi anche nel nostro paese, è un po' quello che si dice per gli imprenditori, no? Non ci sono più alibi per nessuno. In che senso? così come si dice per gli imprenditori, per incitarli a denunciare il vizio non ci sono più alibi perché ormai lo Stato è nelle condizioni di proteggerli, lo stesso si può dire per chi governa la sanità nel settore pubblico, quantomeno non ci sono più alibi perché ormai quanto è emerso e le elaborazioni che sono state fatte consentono di avere una radiografia chiara di tutte le modalità attraverso le quali un potere criminale così forte, pervasivo e radicato come Cosa Nostra riesce a condizionare il sistema sanitario regionale. La ricetta dove sta? Io non sono un amministratore e quindi non lo so, però un'idea me la sono fatta e secondo me la ricetta sta proprio nella valorizzazione dei controlli preventivi. Se si pensa che oltre il 50% della spesa pubblica della nostra regione è destinata appunto alla spesa sanitaria, ebbene, e allora bisogna dotarsi di meccanismi reali di controllo di questa spesa, così da evitare fenomeni come quelli che sono stati radiografati nel passato. Ecco, io penso che questa sia la conclusione alla quale posso pervenire.